stupida del mondo, eppure no, niente, la musica mentre era sotto. Sembra la notizia più banale del mondo, ma non lo è. Infatti, secondo un tribunale negli Stati Uniti, una notizia pubblica la puoi... La puoi leggere, se andate pubblico su internet te lo puoi tenere.
Te lo puoi tenere, sì. Questa è una decisione fatta dal nono circuito di appello degli Stati Uniti, quindi un tribunale giù di alto grado.
Veramente si chiama nono circuito?
Sì, tradotto.
È vero, Ninth Circuit. Ok. Sì.
Che praticamente sarebbe l'equivalente di uno dei tribunali di appello degli Stati Uniti, quindi in realtà già c'era stata... sono già al secondo grado di giudizio, che negli Stati Uniti è l'ultimo, ricordiamo, quindi è fatta. Praticamente sembra una cosa appunto abbastanza stupida, ma c'era stato, non so se ne avevamo già parlato, forse no, c'erano state discussioni a proposito del fatto che esistono società che per fare il loro lavoro, che ora vedremo un esempio, che è l'esempio che riguarda questo caso, pigliano dati da internet, ma non pigliano dati, insomma, come fa Facebook o come fanno, cioè nel senso tipo pigliando i dati dell'uso, fornendo un servizio, ma semplicemente prendendo i dati dalle pagine web pubblicate. Pagine web pubblicate ovviamente sono cose pubblicate, tu semplicemente metti, stai là, se tu leggi personalmente, ovviamente nessuno ti può dire no, non lo devi fare. La questione era se tu questa cosa la puoi fare in maniera automatica, cioè con una macchina, con un software che spia e estrae i dati dalle pagine web. Questa cosa si chiama scraping.
Sì, scraping vuol dire tipo sgraffignare, ma anche sì, tipo grattare proprio, no? Il grattar via. Con scraping si intende l'idea di un programma che visita tipicamente siti internet, di principio anche altro, ma in pratica siti internet, e raccoglie informazioni.
Determinate informazioni in base a filtri.
Supponendo per esempio che voi visitate il sito di Radio Onda Rossa e, diciamo, dal sito di Radio Onda Rossa è piuttosto chiaro che voi volendo potreste, che ne so, farvi un Excel con l'elenco di tutti quanti i file audio che abbiamo, oppure scaricarveli tutti e metterveli in una cartella. Questo sarebbe una forma di scraping, perché voi state automatizzando fare una cosa che di principio potete, cioè se voi aprite il sito Onda Rossa e fate tasto destro, salva con nome su ogni file, tra 100 anni avete passato così la vostra vita e avete scaricato un sacco di file e avete riempito il disco di file audio. Se questa la fate fare a un computer in automatico si chiama scraping. Poi va da sé che le tecniche possono essere anche più sofisticate, ma il concetto è questo.
Sì. Ora, che cosa era successo per cui sono finito in tribunale? Era successo che una piccola società che si chiamava iClubs, una società che si occupava di ricerca sostanzialmente sul logoramento degli impiegati. Cioè,
strano settore, devo dire.
Così, uno strano settore, vabbè, comunque diciamo anche questo è un lavoro che va fatto. Cioè sarebbe quando gli impiegati arrivano a un punto in cui riuscire a fermare il logoramento prima che le persone vadano in burnout.
Esatto, penso che il senso sia: il burnout è costoso per le aziende, perché poi quelli si mettono in malattia per 6 mesi e magari devi pure pagare lo psicologo e magari esce pure fuori che è colpa del fatto che le fatti lavorare male. Ti conviene scoprire quali sono gli impiegati che sono sull'orlo del burnout e mandarli da uno psicologo prima.
Sì, oppure secondo dargli un po' di ferie.
Nei casi peggiori, perché ricordiamo che spesso, no, la qualità del lavoro è un modo per garantire il lavoro stesso. Esatto. Cioè la salute sul lavoro e queste cose qui.
Quindi c'era questa società che fa questi studi, e per fare questi studi prendeva anche dati da LinkedIn. LinkedIn è il famoso social network, diciamo, per il lavoro aziendale, che contiene informazioni su appunto i curriculum, le esperienze lavorative.
Avete lavorato, commenti, ma puoi anche scrivere dei post, ti puoi quindi far vedere il fatto che stai studiando degli altri argomenti.
Sì, diciamo che permette di avere informazioni per profilare in un certo modo delle persone. Praticamente questa iClubs aveva preso utilizzava normalmente accedere, facendo scraping appunto, a LinkedIn per pigliarsi le informazioni che gli servivano per fare il loro lavoro. LinkedIn non è stata d'accordo, ovviamente, come era facile prevedere.
Perché? Perché dicevano che quel database è loro e che quindi tu no, non puoi rubarci il database. E il fatto che fosse pubblicamente accessibile è vero, ma non si poteva fare che tu ti ricostruivi il database. Loro dicevano: io il database lo faccio vedere in alcune maniere, tu non puoi ricostruirti interi pezzi del mio database in maniera sistematica attraverso lo scraping, ok?
Sì, diciamo che la portato in tribunale ha perso una prima volta LinkedIn, perché sostanzialmente è stato detto che il primo tribunale ha detto appunto che non c'è niente che proibisca lo scraping di dati pubblicamente accessibili, quindi su un sito web pubblicamente accessibile quelli si possono prendere. Se non vuoi che siano pubblicamente accessibili, ci metti un login e li fai, rendi accessibili soltanto a quelli che dici tu. Considerate che l'opposizione di LinkedIn è fatta sulla base dei termini di servizio, cioè loro avevano scritto dei termini di servizio in cui sembrava che lo scraping non si potesse fare.
E senti, hanno detto che tu nei termini di servizio puoi anche scrivercelo, ma non vale, perché se un dato è pubblicamente disponibile, allora le persone se lo possono prendere. O questo non vuol dire che il copyright non vale. Il copyright continua a valere, ma il copyright ha senso quando si tratta di ridistribuire quell'informazione. Cioè si dà ancora per scontato che se alcune delle cose sono copyright di LinkedIn o qualcosa del genere, non è che questa azienda poi le può ridistribuire. Però internamente la copia ce la può avere. Ok? Può avere la sua copia, che è tutto ciò nel loro caso specifico che gli serve.
Sì, perché in realtà facendo lo scraping non è che tu gli ricostruisci il database, ricostruisci semplicemente quello che loro espongono. Quindi se loro hanno altre informazioni, tu quelle non ce le hai. Il punto è appunto il concetto di pubblicità del dato. Cioè se tu hai un dato che è pubblico, cioè che tu lo metti pubblico, il tuo volontarietà, poi non puoi scrivere le condizioni di servizio: io te lo faccio vedere ma tu non lo puoi usare.
Sì, quindi che sa, tra l'altro, se questo ha in qualche modo delle implicazioni sul fatto che in genere i vari siti, tipo che ne so, YouTube, non vogliono che tu ti scarichi la musica, anche se poi è pieno di siti che te lo fanno scaricare. E in genere l'accusa contro questi siti è proprio il fatto di fare da intermediari, ma di principio sembrava l'idea che scaricarsi la musica da YouTube non fosse un reato, perché dice: tu, così come la musica me la posso vedere dal browser, me la posso allora anche salvare. Poi è vero che non la posso ridistribuire, che c'ha tutte quante le menzioni sul copyright, ma il fatto di salvarselo non è in sé un reato. Vabbè,
sì, LinkedIn diciamo ha annunciato che questo è solo un primo giudizio, nonostante sia già in appello, e che comunque lavorerà per difendere i propri interessi, interessi suoi e di quelli che hanno l'account su LinkedIn. Però alla fine diciamo è una notizia per noi positiva, perché la notizia fosse stata il contrario sarebbe stata decisamente negativa.
Certo,
notiamo che lo scraping permette anche delle cose non soltanto positive o giuste, ma anche una
Doxing, cioè il dossieraggio inteso in senso molto negativo,
la ricostruzione di dati o di profili di persone sulla base che loro non sanno che stanno per essere, che vengono studiati, e queste cose sono negative. Però comunque il fatto che venga riconosciuto che qualcosa pubblicato sul web è comunque utilizzabile e non soltanto visibile è una cosa positiva.
Tra l'altro ricordiamo che tra gli altri i motori di ricerca funzionano con lo scraping, quindi quello era un caso molto interessante, ma i motori di ricerca chiedono il permesso prima di fare scraping, quindi lì il problema non si pone.
Ok, ora a questo punto cambiamo argomento e passiamo a due notiziole che sono argomenti
hanno a che fare con la riproduzione audiovisiva non consensuale.
Passato, sì, diciamo. In entrambi i sensi. Allora, uno ci fa tornare nell'epoca d'oro del lockdown.
Sì, 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 sì.
Quando il principale problema di tutti era trovare il modo di collegarsi in videoconferenza con qualcun altro.
Ah, io credevo che erano i runner.
Cosa?
Non erano i runner il problema?
I runner era un problema locale, non era il nemico, non era il problema.
Ah,
il problema
ho capito,
era
ho capito.
Riuscire a collegarsi.
Sì.
E in mezzo a tante tecnologie più o meno mature, venne fuori l'exploit di questo Zoom, che è diventata una piattaforma, diciamo, da nessuno sapeva che esisteva, alla piattaforma principale mondiale per i collegamenti.
Zoom attaccatissimo, anche perché qualcun altro aveva l'intenzione di affossarlo, qualcuno di grosso, tipo, che ne so, Google, non solo Google, ma tutti quanti gli altri grossi attori.
Tutti quelli che avevano un software per fare questa cosa, sostanzialmente.
Hanno visto questi Zoom, che erano un'aziendina così piccolina, e che in effetti aveva un software che funzionava, piaceva molto, ma che in effetti era pieno di difettucci, e hanno detto: sai che c'è, noi quasi quasi ti facciamo una bella campagna contro. E così fecero.
E così fecero, però Zoom ha resistito. Però, diciamo, una caratteristica di quel periodo era quello che poi si chiamò Zoom, è stato denominato Zoom bombing. E che era il fatto che, siccome Zoom aveva, diciamo, inizialmente una serie di le protezioni contro incidenti, come persone che si intrufolavano nelle conversazioni o cose o hijacking dei canali, delle conferenze, erano cioè non ci avevamo pensato semplicemente a certe cose.
E quindi cosa succedeva? Che magari molti gruppi, quindi, che ne so, voi trovavate che il vostro, no, non lo so, il club della bocciofila sulla sua pagina Facebook scriveva: oggi pomeriggio ci incontreremo qui, e c'era un link, e chiunque linkava era dentro la bocciofila virtuale, quindi dentro questa videoconference con Zoom. Niente, voi andavate sul sito loro, trovate questo link, cliccavate e poi, che ne so, davate fastidio, no? Quindi, che ne so, lanciando ingiurie, sfottò o quant'altro. In molti casi questo, che poteva essere, no, come dire, si capisce bene che può essere tanto un disturbo poco più che burlesco, quanto può essere anche molesto. E ci furono parecchi casi in cui questo fu qualcosa di molto molesto, con magari, che ne so, incursioni di gruppi nazisti all'interno, no, che ne so, di gruppi invece politici, con attenzioni ben più sociali, no, o dinamiche del genere.
Intrusioni, sono stati famosi casi di riunioni di governi o di parlamenti in cui si infilavano persone,
certo.
o di video trasmessi nelle scuole per burla o per... Comunque, diciamo, ce ne sono stati tanti, e questa cosa, diciamo, all'inizio, questo Zoom bombing è stato una cosa molto diffusa. Poi Zoom ha imparato a non mettere troppi indirizzi in chiaro, a non trasferire le informazioni diciamo, in maniera tale che chiunque stesse in ascolto potesse capire qual era l'indirizzo del canale e quindi entrarci, e robe del genere, e quindi questa cosa si è ridotta. Però qualcuno ci è rimasto male di quello che succedeva con lo Zoom bombing, e questo qualcuno che si sono rimasti male hanno portato Zoom in tribunale, e ora, dopo un congruo tempo per la giustizia, Zoom è stato condannato a pagare la minima cifra di 85 milioni di dollari per questo motivo. Per la precisione, a causa di una denuncia fatta, sì, da
ha detto l'inventore degli antifurti, esatto, ci tenevo a dirlo,
da un gruppo ecclesiastico, un gruppo religioso, ecco. Si trattava, per la precisione, della Chiesa Luterana di San Paolo a San Francisco, che diciamo organizzava i gruppi di studio della Bibbia,
un classico dei gruppi, sì, luterani,
sì. E sostanzialmente, a quanto pare, la denuncia dice che in un gruppo di studio della Bibbia in cui c'erano partecipate molte persone anziane, a un certo punto c'è stata
cui molte con esperienze traumatiche, sì, nel passato,
c'è stato un Zoom bombing in cui sostanzialmente sono stati forzati, per come dice sostanzialmente la denuncia, a guardare video pornografici.
Okay,
compresi abusi sessuali su minori e abusi fisici di vario tipo.
Ah, quindi anche le cose di una certa pesantezza.
Sì. Quindi praticamente loro hanno denunciato Zoom per questa cosa, e dopo appunto un paio d'anni è arrivata la denuncia che effettivamente Zoom non aveva fatto quello che poteva fare per proteggere questi gruppi, e quindi lo Zoom bombing era effettivamente responsabilità di Zoom.
Sì, il concetto è che anche se il servizio era, sì, gratuito, perché uno potrebbe dire: ma se il servizio è gratuito, perché dovresti avere delle aspettative al riguardo, perché tu mi fai chiedere soldi se io, no, come dire, in qualche modo ti ho fregato, ma tu non mi hai mai pagato, quindi e il danno non era mia intenzione, quindi perché io dovrei essere responsabile al riguardo? Lo sono perché in realtà il servizio non era gratuito, perché c'erano comunque dei dati coinvolti, i quali valgono, quindi c'era una transazione economica e quindi c'è puoi avere delle aspettative.
Questa cosa è importante, questo giudizio, diciamo, a parte per la casa di Zoom, diciamo che se tutti quelli che hanno subito Zoom bombing cominciassero a fare denuncia sarebbe molto nei guai, diciamo, a parte per Zoom, questa cosa è importante anche perché è un interessante principio, perché riconosce che il fatto che tu fornisci un servizio in cambio di dati quel servizio non è gratuito. E questa è una cosa importante, perché tanti servizi da WhatsApp, Facebook, diciamo Twitter, Instagram funzionano con lo stesso principio, cioè che tu ti danno il servizio gratuito perché tanto sono interessati ai tuoi dati. Questo vuol dire, questo giudizio è un precedente che dice che se loro comunque ci guadagnano con i tuoi dati, allora non è che ti stanno fornendo un servizio veramente gratuito. E questa cosa potrebbe essere interessante per ulteriori sviluppi, che vedremo se ci saranno oppure no.
Sì, c'è un altro caso a cui vogliamo passare, una notizia diversa, in cui si parla sempre di riproduzione non consensuale di materiale audiovisivo. Si tratta di una tattica che utilizza la polizia, quantomeno negli Stati Uniti, ed è una tattica repressiva che si basa su una caratteristica di alcune piattaforme, in particolare YouTube.
Sì, diciamo che uno dei grossi problemi che c'ha la polizia americana in particolare, diciamo polizia di tutto il mondo, ma gli americani in particolare, perché negli Stati Uniti questa cosa ormai si è diffusa e affermata, è il fatto che la gente ha imparato che quando ci sono dei poliziotti che fanno delle cose di dubbio, come dire, di dubbia legittimità, di dubbia correttezza, la prima cosa che fanno è filmarli. Per cui negli Stati Uniti è diventato, cioè, la lotta tra il poliziotto e reporter improprio, di coloro che li filmano per vedere cosa fanno e denunciare eventuali abusi.
Ma come spesso avviene, il filmato non è prezioso, magari potrebbe anche essere in alcuni casi prezioso dal punto di vista magari legale, ma è prezioso dal punto di vista della capacità informativa e di comunicazione, magari immediatamente con la comunità, no? Con il quartiere in cui le persone si trovano, no? Quindi su un livello più immediato, e di conseguenza la diffusione sulle piattaforme social viene percepito che possa fare la differenza tra un video poco utile e un video che può cambiare le cose in campo. Cioè, è piuttosto evidente che il caso George Floyd potrebbe tranquillamente non essere andato così se il video fosse arrivato solamente in tribunale.
Esatto.
Probabilmente non sarebbe andato così.
Questa cosa è un problema per la polizia, per gli agenti di polizia americana.
È un problema che purtroppo hanno imparato ad affrontare con una tattica, ne abbiamo già parlato un'altra volta, mi dispiace davvero dirlo, ma brillante.
Sì, indubbiamente è brillante, perché loro hanno utilizzato una funzione di protezione della privacy di YouTube. Siccome YouTube non vuole essere denunciata dai detentori dei diritti d'autore di musica, canzoni, diciamo soprattutto quelli grossi, ha implementato un sistema che riconosce in automatico se in un video, che non è un video appunto che sia della Disney o di un produttore, diciamo, licenziatario, c'è una musica che ha il cui copyright non appartiene a chi sta trasmettendo il video o che non ha pagato per questo copyright, e di conseguenza blocca il video. Cioè, tu non puoi caricare, fare vedere, diffondere un video se questo video ha un sottofondo musicale di una musica protetta da copyright, con un copyright, diciamo, con una protezione da copyright che non permette la diffusione.
E quindi che cosa succede? Che in pratica spessissimo, è già successo parecchie volte, agenti di polizia aprono il loro cellulare personale, trovano, mettono una canzone qualsiasi, sostanzialmente una qualsiasi canzone molto famosa, fanno play, e a quel punto, se tu li registri, siccome c'è una canzone protetta da copyright che fa da sottofondo al video, non lo riesci a caricare su YouTube. Certo, se ci sarà un processo, tu avrai comunque una prova e lì il video lo ascoltano lo stesso, perché è evidente che quel video non è principalmente la riproduzione illegale di un brano famoso.
Ma ciò non toglie che se tu vuoi postare su YouTube, YouTube non te l'accetta.
Il che ne impedisce, ne rallenta di molto la diffusione, no? Diciamo, da ogni punto di vista pratico, no? Per le conoscenze che hanno la maggior parte delle persone, in pratica questo gli cancella il video.
Sì, diciamo, la notizia che noi vi riportiamo è perché è quello che è successo a... diciamo recentemente a Santana in California, recentemente sarebbe tipo 2 settimane fa a Santana in California, e che praticamente un poliziotto stava adoperando questa diciamo tecnica per evitare che un passante lo filmasse. E praticamente il passante, tra l'altro, lo sapeva, per cui gliel'ha pure detto al poliziotto, che era convinto di utilizzare questa cosa. Peccato che, per sfortuna del poliziotto, questa faccenda ha attirato un consigliere municipale che, utilizzando il carissimo, il caro vecchio, ma lei non sa chi sono io, di memoria, di storica memoria in Italia, e sostanzialmente gli ha fatto notare che non poteva fare questa cosa. Cioè, nel senso, detto ovviamente come potrebbe dirlo un politico, cioè nel senso che lui stava usando, lui era pagato con i soldi pubblici, non poteva impedire che una persona lo filmasse per così, con una strategia di questo tipo.
Sì, evidentemente il poliziotto non si era reso conto in realtà di chi aveva davanti, non che poi fosse chissà quale pezzo grande, perché
no, era un membro del consiglio municipale.
Sì, vabbè, comunque, non è che siamo il capo del mondo,
una cosa minimale.
Apparentemente non si era reso conto, no, di chi fosse, e per questo ha ammesso candidamente, no, il fatto che, quando le ha chiesto ma perché lo stai facendo, dice perché così lui poi non può caricare il video.
Sì, no, sì, sostanzialmente dichiarando quello che già si sapeva, anche certo, se non l'avevo mai dichiarato ufficialmente, cioè dichiarando che i poliziotti lo sapevano e lo facevano apposta per non essere filmati.
Il che era il segreto di Pulcinella, perché era chiarissimo che non è che hanno un'improvvisa voglia di mettere musica quando li registri, ma insomma, naturalmente vederlo pronunciare è sempre tutta un'altra storia. Chissà comunque su questa pratica se ci saranno delle svolte di qualche tipo, perché è chiaramente un comportamento restrittivo.
Sì, diciamo che
ovviamente in Spagna hanno risolto il problema diversamente, rendendo sostanzialmente illegale riprendere la polizia,
che quindi probabilmente sarà il sistema che si adotterà in Europa prima o poi. Diciamo, la risposta a questa cosa è arrivata dal Dipartimento di Polizia di Santana velocemente, che sostanzialmente ha detto che non è politica del dipartimento fare queste cose.
Mela marcia.
Sì, la mela marcia, il sistema della mela marcia, no? Quel poveraccio.
Lo fanno tutti, ma sono tutte eccezioni.
Esatto, sono tutte eccezioni. Vabbè. C'è da dire in questa cosa che la sfortuna del tizio sul consigliere comunale non era solo che era un consigliere comunale, ma che questo consigliere comunale aveva avuto un cugino ammazzato dalla polizia, quindi probabilmente c'è un po' il dente avvelenato su questi argomenti.
Sì. Parliamo poi di, e qui andiamo, mi sembra, a chiudere di un altro caso.
Sì, andiamo a chiudere.
Di un altro caso in cui dei contenuti vengono oscurati, ma non per ragioni di copyright. Sappiamo che il copyright è senz'altro, in un certo senso, uno strumento repressivo, nel senso che complessivamente impedisce alle persone che non hanno abbastanza soldi di farsi una cultura in maniera libera. Questo è senz'altro negli effetti.
E questa cosa non era giusta. Hanno pensato in alcune parti degli Stati Uniti questa cosa che il copyright blocca dalla possibilità di leggere i libri soltanto persone senza soldi non era giusta, e bisognava bloccare anche quelli con i soldi.
Beh, in realtà no, qui si parla delle biblioteche. quindi è comunque solo per le persone senza soldi.
Ah, comunque solo le persone senza soldi.
Sì, però certo. Se tu non hai soldi, poi comunque andare in biblioteca, sappiamo che è uno dei pochi servizi pubblici che gli Stati Uniti hanno parecchio.
Hanno decisamente meglio di noi.
Meglio di noi, il sistema bibliotecario. E quindi ho detto, ok, però io come faccio, nel senso, se poi gli faccio il copyright, ma poi questi vengono in biblioteca, allora io non li ho davvero precluso di accedere alla cultura. E quindi hanno ben pensato di proibire libri.
Diciamo, questa è un'attività che per ora è abbastanza diffusa, soprattutto in due stati degli Stati Uniti, che sarebbero il Texas e la Florida, dove diciamo ci sono, come dire, le elezioni sono sempre vicine diciamo c'è un'eredità di Trump da recuperare, e c'è chi sta facendo leggi, norme e cose per essere più realista del re. Ora, quello che è successo essenzialmente in questi due stati è appunto che hanno cominciato a censurare tutta una serie di libri dalle biblioteche e dalle scuole, cioè da quelle cose su cui diciamo lo Stato può avere effetto. Certo, diciamo, gli Stati Uniti non sono un paese con un sistema di censura capillare come potrebbe essere in Cina, quindi non possono proibire, proprio mettere una censura che il libro non deve circolare nel paese. Però se tu già lo isoli, non lo metti nelle scuole, non lo metti nelle biblioteche, comunque hai ridotto l'audience che potrebbe leggere un dato libro.
Se non fosse che a volte avviene quello che in genere viene chiamato effetto Streisand, ovvero l'effetto per cui il voler censurare un'informazione genera un improvviso desiderio di accedere a quell'informazione di cui prima non ci interessava quasi nulla. E così è avvenuto, nel senso che la reazione a questo è stata non soltanto la protesta, ma anche quella di formare dei gruppi di lettura che si concentrassero proprio sui libri che venivano proibiti, partendo dall'idea che quei libri vengono proibiti esattamente perché sono uno strumento interessante.
Sì, quindi sostanzialmente sono nati e si stanno diffondendo negli Stati Uniti questi gruppi di lettura che sostanzialmente leggono insieme i libri proibiti. Che poi i libri proibiti, se voi andate a guardare di che cosa si tratta, nella maggior parte dei casi sono libri che trattano di razza, di interessi sessuali e identità di genere, diciamo argomenti storici che potrebbero avere implicazioni politiche, ma anche libri che noi diremmo ormai di cultura generale, per esempio La fattoria degli animali del 1984 sono stati tra i libri su cui diciamo poteva aleggiare la censura,
il che naturalmente ha dell'ironico,
sì, perché che trattano proprio anche fra i nati 451, che quello è proprio centrato,
proprio giusto.
E quindi
tanto se non sbaglio sono tutti quanti dei grandi classici della scuola, uno di quei libri che tipo a scuola in America te li fanno leggere per forza, perché hanno questa cosa alcuni libri vengono discussi per forza, per quel tipo di libro che chiunque negli Stati Uniti ha letto.
Eh sì, infatti, quindi sostanzialmente questo sta succedendo, ed è una cosa interessante perché diciamo negli Stati Uniti per ora non so se dire sull'onda lunga del trumpismo, oppure magari era prima che si era già sviluppato questo tipo di idee, però comunque diciamo sì,
ma comunque con i suoi portati anche da noi, nel senso, da noi le biblioteche non sono uno strumento da come dire, da limitare molto, perché lo vedo almeno a Roma, magari in qualche città le cose, ne sono sicuro, vanno meglio, ma tendenzialmente le biblioteche non mi sembra che siano uno strumento di massa molto forte, e quindi non sono uno strumento su cui più si chiude, ma l'attenzione sul decidere e precludere quali libri si possono leggere a scuola, quali libri devono essere raccomandati, l'abbiamo visto tante volte anche da noi.
Sì, ci sono stati vari tentativi, però da noi non c'è mai stata una cosa, diciamo, estensiva come quella degli Stati Uniti, perché appunto perché poi non è una cosa degli Stati Uniti, è una cosa di ora, perché sostanzialmente sta avvenendo una cosa, secondo me, abbastanza assurda, ma che richiama sempre la seconda notizia che abbiamo dato, cioè questa sorta di tira e molla tra governi che soprattutto in questi stati del sud sono governi essenzialmente di destra, che lottano per come si chiamano tipo, ce n'ho davanti uno che la legge, il bill che è stato presentato è per combattere l'indottrinamento nelle scuole,
sì.
Che sostanzialmente per combattere l'indottrinamento tu lasci solo i libri cristiani, i libri
veri.
Che cose... Sì.
E torniamo così anche all'altra notizia.
Esatto. E invece vai. E invece tutti quelli che riguardano cose politiche, sociali, problemi appunto di razza, di come si chiama, li togli perché quello è indottrinamento. E d'altra parte un interesse spasmodico. Appunto su questi argomenti da parte soprattutto della gioventù americana, che quindi si ritrovano a essere interessate a queste cose anche su testi molto di parte, quindi diciamo anche qua sta avvenendo una mega polarizzazione che probabilmente io penso che anche negli stessi Stati Uniti qualche anno fa non sarebbe successa.
Sì, tra l'altro ecco, voglio giusto segnalare che soltanto 9 giorni fa Maria Onda Rossa aveva fatto un approfondimento proprio sulla la rimozione di libri, in questo caso non dalle biblioteche ma delle scuole negli Stati Uniti. Lo trovate andando nella sezione redazionali dal titolo L'offensiva repubblicana nelle scuole USA, è un audio di mezz'ora, secondo me piuttosto interessante, su come dire queste leggi possono sembrare ridicole o grottesche, ma forse proprio per lo stesso ci ricolleghiamo di nuovo, sembra
sì,
il secondo approfondimento.
Siamo indignati,
che abbiamo fatto,
siamo indignati,
ma non lo sono affatto, in realtà sono delle minacce, sono vere e hanno anche degli effetti pesanti, cioè quindi è buono che ci sia anche una risposta proprio di rispondere sullo stesso piano, quindi riscoprire quelle letture, quindi anche riscoprire la letteratura come anche come terreno di mobilitazione, no? Comunque di consapevolezza soprattutto, però ricordiamoci che queste cose che avvengono non sono delle sciocchezze di qualcuno che è rimasto del nostalgico, dalle nostre parti si dice nostalgico perché c'è qualcosa di cui essere nostalgici, lì forse si usa di meno questa parola, ma sono invece delle intimidazioni molto chiare e delle, come dire, sono delle spinte a una conformazione ad un modello di vita, è un modello sessuale, a un modello sociale,
diciamo tradizionale, appunto
tradizionale, esatto.
Penso che con le 23:07 possiamo dire di avere concluso questa trasmissione.
Sì, beh, possiamo dirlo, e quindi noi vi diamo l'appuntamento tra 2 settimane, che sarà 8 maggio, ma prima ancora vi diamo l'appuntamento a domani nei vari cortei che animeranno questa città. C'è il corteo che attraverserà il centro storico e che si dà appuntamento, mi sembra, a Piramide, mi sbaglio sempre, dove si dà appuntamento, ma mi sembra di sì, ma sicuramente già lo sapevate, quindi non c'è bisogno.
Si vede che tu non vai in quel corteo.
Si vede che non vado in quel corteo. Si vede che invece vado al corteo che sta appuntamento a Piazza delle Camelie, ma altri appuntamenti ce ne saranno al Pigneto, dove in realtà già da adesso c'erano degli appuntamenti al Pigneto, e poi da domani mattina dalle 10 alle 23, sparsi un po' per tutto quanto il Pigneto e a Piazza Nucitelli, c'è appuntamento al Parco degli Acquedotti, c'è appuntamento, leggo, da Roma Attiva anche al Brancaleone, c'è appuntamento alle Casette, a Garbatella, insomma ci sono parecchi appuntamenti di mobilitazione, non c'è bisogno di dirlo. Il banchetto di Radio Onda Rossa in particolare sarà a Piazza Nucitelli Persiani, ci trovate lì, staremo a fare un po' di conduzione, a mettere un po' di musica, a salutare chi passa, a distribuire un po' di materiale, e se avete la possibilità, noi lo aspetteremo con grandissimo piacere anche a raccogliere le vostre